per vari motivi quest'oggi è rimasta un po' una domenica di sosta. Abbiamo celebrato i sacramenti del battesimo, della cresima, la messa di prima comunione. Domenica prossima ricorderemo gli anniversari di matrimonio. Per vari motivi questa domenica è rimasta così, una domenica più pacata, più silenziosa, più di meditazione in qualche modo. E penso sia anche bello così poterci fermare un attimo con calma sui testi delle scritture che ci vengono offerte e sul clima che stiamo vivendo in questo tempo. E tra l'altro mi permetto questa mattina di far riferimento un po' nella riflessione anche ad alcuni pensieri che abbiamo condiviso con i preti della fraternità proprio questa settimana, fermandoci a riflettere sui testi di quest'oggi e in particolare sul tema della fraternità a partire da qui, anche perché i testi per tanti aspetti ci rimandano proprio lì, a partire da quanto ci veniva offerto in maniera molto chiara e molto secca nella seconda lettura, nel testo della lettera di Giovanni, no? Questo è il mio comandamento, che crediamo, è il suo comandamento, che crediamo nel figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Ecco, ci viene rimandato subito il sogno e il desiderio della fraternità, della comunione, di una reciprocità che diventa accoglienza e amore, addirittura il comando, il precetto, sono parole molto forti che vengono usate e rimandano al sogno, al desiderio, al comando di un amore autentico, non sdolcinato, né superficiale, né ideale, astratto, costruito piuttosto nella concretezza dei vissuti, come cammino, certo, sempre aperto, e nessuno realizza fino in fondo questo, ma il sentirsi in cammino su queste strade è importante e necessario per tutti. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità, rimanda ancora Giovanni. Si tratta di un amore che sa fare della fraternità un cammino autentico di umanità, perché mette in gioco effettivamente la tua umanità, l'umanità di tutti. D'altra parte, ce lo ripetiamo spesso, è proprio così, no? La comunità cristiana è chiamata a questo, a dire nella prova concreta, autentica, nell'esercizio effettivo, che quel sogno di solidarietà, di comunione, di fraternità, che spesso è evocato e che intuiamo essere il cammino autentico di vita per l'uomo, quello che garantisce la vita, la dignità, la libertà di tutti, è effettivamente percorribile. La comunità cristiana dovrebbe essere un po' quella comunità che tenta di dire concretamente che sta roba qui, che è offerta a tutti e che è pensata come cammino per tutti, è effettivamente percorribile nella concretezza dei vissuti, Lo vedremo subito, anche nella fragilità dei percorsi, nel bisogno continuo anche di perdono, nel bisogno continuo anche di accoglienza di nuovo giocata, ma appunto va provato sul serio. E non è un cammino semplice. L'immagine della vite, l'abbiamo sentito nel Vangelo, ci è rimandato subito anche all'immagine della potatura, Per compiere un cammino di questo tipo è sempre necessario lavorare su di sé, perché il cuore si liberi costantemente. Domanda una cura continua la nostra umanità, perché sia effettivamente aperta, disponibile alla fraternità, capace di andare oltre le proprie chiusure, oltre i propri interessi, oltre i propri modi di vedere, oltre le proprie ribellioni. Un lavoro costante su di sé perché si sia capace di vera umanità e di vera fraternità. E domanda la cura continua delle relazioni, dei cammini di fraternità, la capacità di accoglierci reciprocamente per quello che siamo, con le pesantezze e i limiti di ciascuno, abbandonando magari i sogni troppo ideali, no? E tentando di accogliere l'altro per quello che è, per come si può porre, per come riesce a porsi, con i modi parziali e diversi dai nostri, comunque di vedere le cose, di impostare i problemi, di organizzare i cammini, gli interventi, i percorsi. Mi pare che da questo punto di vista sia profondamente interessante la prima lettura con le figure e le vicende di Saulo e di Barnaba e della comunità. L'abbiamo sentito. Saulo, dice il testo degli Atti degli Apostoli, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Gli Atti degli Apostoli hanno appena raccontato della conversione di Paolo, no? Di Paolo che cambia prospettiva, che accoglie il messaggio di Gesù e incomincia a predicare il nome di Gesù. Ma lo sappiamo, tra l'altro è interessantissimo perché Paolo tantissime volte nei suoi testi fa riferimento a questa esperienza come l'esperienza che l'ha effettivamente sconquassato, no? Questo rendersi conto in qualche modo che sta perseguitando qualcuno che può essere invece significativo, no? E aveva lavorato da persecutore in maniera anche molto secca e molto forte. Questo se lo porta dentro e ovviamente prima che questa immagine anche per gli altri possa cambiare ci vuole del tempo, appunto. I discepoli lo pensavano ancora persecutore, no? Chissà cosa pensavano, no? In questo caso lui sta vivendo una sorta di marginalizzazione che nasce dalla sfiducia nei suoi confronti. Ha su di sé il marchio del persecutore, incute timore. Comunque attorno a lui rimane il sospetto. C'è bisogno di qualcuno che sappia tessere legami e sappia costruire relazioni positive per uscire dall'impasse. E in questo Barnaba è figura di spicco, è una figura interessantissima, quella di Barnaba, poco conosciuta, ma un uomo di equilibrio e di profondo discernimento. L'abbiamo sentito, è l'uomo che sa leggere l'altro, sa smarcarsi dai pregiudizi, sa guardare in profondità, intuisce la stoffa di Paolo, tra l'altro è lui che lo va a cercare, perché dal momento della conversione è passato anche del tempo. Barnaba intuisce la possibilità di poter trascinare dentro la sua vicenda la vicenda di Saulo, lo scova e lo chiama, sa fargli spazio, tra l'altro, andando oltre l'invidia e la gelosia a un certo punto, sa prendere le sue difese, lo sa custodire. È bellissimo quello che il testo dice, allora Barnaba lo prese con sé. Lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. È proprio bella la custodia che sa esercitare Barnaba nei confronti di Saulo. Riuscirà a condividere con lui anche l'inizio della missione tra i pagani. E sarà capace persino di farsi da parte per lasciare emergere Paolo con la sua ricchezza e la sua originalità, anche se manterrà la propria personalità e la propria autonomia, tanto che a un certo punto si staccherà da Saulo, da Paolo, perché ci sono divergenze sul modo di vedere un'altra persona. Paolo non vorrà prendere con sé Marco perché ha abbandonato la missione, Barnaba vuole ritentare comunque e si separeranno in realtà, mantenendo in questo la comunione della missione, la comunione del lavoro comunque, e mi pare interessante oltretutto. Certo, per saper fare tutto questo, per creare una comunità fraterna, servono una personalità e una libertà notevoli, serve la capacità di mettersi in gioco, ma è necessario soprattutto affondare le proprie radici nel segreto di Gesù, nel suo mistero, nel suo dono. E non per nulla quest'oggi l'immagine della vita, della vite, ci è offerta in questo contesto. Un'immagine che dice di radicamento profondo nel mistero di Gesù e del Padre, che dice di radici, di intimità, di legame con tutti, profondo, perché il legame con tutti nasce da qui, nasce da questa linfa, nasce da questo legame, dalla stessa umanità condivisa e dal suo dono condiviso. Un legame che si realizza tra tutti e che soprattutto trova in Lui il legame profondo. È Lui la radice di tutto questo. La sua umanità è il suo dono, è il suo pane spezzato, quello che spezziamo tutte le domeniche, che costituisce l'esempio, ma soprattutto il fondamento di questo cammino. Lo spezziamo ancora per chiedere la forza di camminare così, per perdonarci reciprocamente, per riprendere sempre i cammini.